peccato originale. Quindi noi stasera ci soffermeremo sulle relazioni tra Adamo e Cristo, che San Paolo delinea nelle sue lettere, in modo particolare nella pagina della lettera ai Romani, che poi leggeremo, in cui Paolo consegna alla comunità di Roma, ai cristiani di Roma, ma a tutti noi, le linee essenziali della dottrina sul peccato originale, una dottrina, sapete, che oggi è molto molto criticata, soprattutto dal pensiero laico, che reputa il peccato originale o la dottrina riguardante il peccato originale come, non dico una sorta di fiaba, ma insomma si accosta con molta difficoltà alla dottrina del peccato originale, perché la intravede in parte come una dottrina molto ingenua e molto naif, molto sempliciotta, ecco. Dall'altra parte la reputa una dottrina ricca di problemi, anche per il motivo che il modo di presentarla, quindi questa propagazione dal peccato di Adamo ed Eva fino a noi, diventa abbastanza problematico. In che modo? Noi che non abbiamo peccato ereditiamo un peccato commesso eventualmente da altri, ma questo è giusto? Le difficoltà aumentano se ci facciamo altri interrogativi, tipo la esegesi contemporanea, cioè l'interpretazione della Bibbia di oggi, nella stragrande maggioranza vede in Adamo ed Eva non tanto due personaggi storici, ma due personaggi simbolici. I nomi stessi di Adamo ed Eva non sono il signor Carlo Rossi e la signora Maria Bianchi, sono davvero due nomi, due termini. Adamo, fatto di terra, vuol dire Eva, la madre dei viventi, due nomi che sono assolutamente simbolici. Quindi più che due persone in carne ed ossa, ci saranno state, si dice, dei primi uomini, questo è fuori dubbio, ma far dipendere tutto il peccato dell'umanità da Adamo ed Eva, che appartengono un po' alla mitologia biblica, diventa pure un aspetto problematico. Questi sono alcuni degli aspetti. Altri, lo accennavo prima, il primo, potremmo continuare l'analisi dei problemi. Per commettere un peccato occorre la libertà personale. Il vecchio catechismo diceva, se ricordate, e qui tutti siamo in età ancora da vecchio catechismo, ma per commettere un peccato vero e proprio occorre la piena avvertenza e il deliberato consenso. Ora noi, dice la dottrina della Chiesa, nasciamo col peccato originale, ma come si fa a commettere un peccato se non abbiamo né la piena avvertenza né il deliberato consenso? E il peccato originale, questo aggettivo originale, cosa vuol dire esattamente? Di che natura è? È un peccato come gli altri? Chiaramente no, non può essere come un peccato personale, perché appunto commesso da altri, non certo da noi. Ma in che modo allora noi ereditiamo questo retaggio negativo? Il Concilio di Trento ha dato una sua risposta: lo ereditiamo per propagazione, cioè è, come dice il Salmo 50, no? Nel peccato mi ha concepito mia madre, che non significa che mia madre concependomi abbia fatto peccato, come nella stragrande maggioranza dei cristiani, ma significa che ogni madre terrena concepisce il proprio figlio dentro questa storia di peccato, e quindi ciascun figlio d'uomo nasce segnato da questa macchia originale, che non è però uguale alle macchie personali. Quindi l'aggettivo originale certamente fa riferimento a un genere di peccato sui generis, che tenteremo stasera in qualche modo di spiegare. Fatte queste premesse, leggiamo subito il passo che ci interessa, che noi troviamo al capitolo 5 della lettera ai Romani, il famoso capitolo 5, dove c'è il paragone tra Adamo e Cristo. Dice Paolo, come siamo al capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 21,
come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato, quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè. Mosè è considerato l'autore della legge. Anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Abramo, di Adamo, il quale è figura di colui che deve venire. Già questi versetti sono un po' problematici, li vedremo dopo. Ma, ed è quello che a noi ci interessa di più, il dono di grazia, quello di Gesù, non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. E questa è la tesi di Paolo. Paolo, lo riprenderemo subito dopo, non vuole tanto fare un trattato sul peccato originale, non esisteva ancora questo termine tecnico che è venuto dopo nella dottrina della Chiesa. Paolo intendeva invece mettere in risalto quanto ci ha portato Gesù, e siccome quanto ci ha portato Gesù è stato grandissimo, di conseguenza quello che Gesù ha tolto lo chiamiamo peccato originale. Non è il primo che ha richiesto il secondo, è la constatazione del secondo che ci ha fatto riscoprire l'entità del primo. Quindi dobbiamo un po' rovesciare la prospettiva. È a partire da Cristo che comprendiamo di più il peccato di Adamo, non viceversa. E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo. Il giudizio partì da uno solo atto per la condanna, mentre il dono di grazia da molte cadute, cadute negli uomini, per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più, quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così per l'opera di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, cioè la salvezza che dà la vita. Similmente, come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati restituiti e costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza dalla caduta, ma laddove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regna anche la grazia con la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo è di gran lunga il passo più importante che noi troviamo in tutto il Nuovo Testamento riguardante il cosiddetto peccato originale, cioè il peccato di Adamo. Paolo aveva già in parte esposto questa dottrina in forma più sintetica in una lettera precedente, temporalmente parlando, alla lettera ai Romani, che è la lettera ai Corinti. Leggo soltanto un passo. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo, che è Cristo, divenne spirito datore di vita. Bene, siccome la dottrina di Corinti la riprende qualche anno più tardi in Romani, noi teniamo buono stasera un brano della lettera ai Romani, che è veramente fondamentale. Il confronto tra Gesù e Adamo si fa articolato, si fa anche illuminante. Paolo ripercorre tutta la storia della salvezza, da Adamo, quindi dal primo uomo, fino alla legge, quindi fino a Mosè, fino all'ebraismo diremmo, e da questa poi a Gesù Cristo. Al centro della scena, riprendiamo questo concetto perché è essenziale, non si trova tanto Adamo, con tutte le conseguenze del peccato sull'umanità. Al centro della scena c'è Gesù Cristo e la grazia di Gesù, che mediante lui è stata riversata in abbondanza, dice Paolo, lo ripete continuamente, no? Questa ripetizione, molto di più, se abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, no? Se è arrivato il peccato, se tutti sono stati costituiti peccatori, molto di più, tutti saranno costituiti giusti in Gesù Cristo. Quindi è chiaro che in questo parallelo, in questo paragone, il vincente è Gesù. È la grazia, è la vita nuova, non è Adamo o l'uomo vecchio o l'uomo peccatore o il peccato. Quindi la conclusione al versetto 20 è molto chiara, no? Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Bene, allora il confronto che Paolo traccia, no? Tra Adamo e Cristo mette in luce la inferiorità del primo uomo, Adamo, ma Adamo è ciascuno di noi, non è solo o tanto il primo uomo in ordine temporale, ma è l'uomo che ciascuno di noi è. Questo uomo è inferiore rispetto alla superiorità del secondo, che è Gesù Cristo, il secondo Adamo. Ed è per mettere in evidenza il dono sovrabbondante della grazia in Gesù Cristo che Paolo si trova quasi costretto ad accennare al peccato di Adamo. Quasi quasi si direbbe che se non fosse stato per dimostrare la superiorità della grazia di Cristo, Paolo non sarebbe stato costretto e non si sarebbe neanche attardato a trattare il peccato di Adamo. È per mettere l'accento su Gesù che dunque Paolo parla di Adamo. È come dire, quando si fa un po' la genesi del paradiso terrestre, è per capire le conseguenze che sono successe dopo che si parla anche del paradiso terrestre, ma la Genesi non vuole tanto tratteggiare com'era di fatto il paradiso terrestre, no? Dice che noi oggi viviamo in una situazione che ha perduto lo splendore originario, quello che noi chiamiamo il paradiso terrestre. Quindi quello che è veramente il paradiso terrestre noi non lo conosciamo, conosciamo la situazione concreta di oggi, che non viviamo più in quello stato originario. Così come quello che siamo, eravamo e quello che siamo in Adamo è un mistero, è molto meno mistero quello che siamo in Cristo. Non so se è chiaro questo. La dottrina della salvezza in Cristo è ben più luminosa e più importante della dottrina del peccato originale. Solo che per capire la luce del secondo, della salvezza, della grazia di Cristo, allora dobbiamo anche parlare del peccato originale. Guardate che questo rovesciamento di prospettiva è importante, perché noi siamo sempre stati un po' abituati, e temporalmente capisco che è così, a dire: siccome Adamo ha peccato, occorreva un salvatore. Bene, proviamo a ragionare in termini un po' rovesciati. Siccome è arrivato un salvatore che ci ha donato tantissimo, ma allora veramente cosa abbiamo perso? Cosa eravamo prima? Se Gesù arrivando ci ha donato tanto, eravamo ben misera cosa. Quindi Adamo è veramente inferiore, se con Gesù scopriamo che il secondo Adamo è qualcosa di molto superiore. Bene, fatta questa premessa, che cos'è esattamente questo benedetto peccato originale? Che cosa insegna San Paolo, che cosa insegna la Chiesa? È sostenibile ancora oggi questa dottrina del peccato originale?
molti pensano che, alla luce poi dalla storia, dalla evoluzione, che è il pensiero corrente in questi ultimissimi secoli, ma non ci sarebbe più posto per una dottrina del primo peccato, che poi si diffonderebbero in tutta la storia dell'umanità. Di conseguenza, anche la questione di un salvatore rischia di perdere il suo fondamento. Dunque, esiste un peccato originale, sì o no? Ora, per poter rispondere a questa domanda, e qui uso le parole del Papa nella penultima sua catechesi, il 3 di dicembre, su questo preciso tema, lui si esprime così. Per poter dire qualcosa di più sul peccato originale, il Papa dice: dobbiamo distinguere due aspetti della dottrina del peccato originale. C'è un aspetto empirico di fatto, la realtà di fatto, quindi una realtà concreta, visibile, tangibile per tutti, e c'è un aspetto misterico, parola un po' difficile, usiamo pure il termine, un aspetto più misterioso, più nascosto, ecco, meno visibile del primo, che riguarda il fondamento del peccato originale. Ora, l'aspetto empirico qual è? L'aspetto empirico è sotto gli occhi di tutti, che noi pecchiamo, che c'è una contraddizione nel nostro essere. Ogni uomo che deve fare il bene, e intimamente magari lo vuole anche fare, sente però che dall'altra parte è spinto anche a fare il male, talvolta anche a giustificarlo. Insomma, l'uomo è attratto al bene, ma si trova a compiere il male. Anche questa contraddizione, questa dinamica, no, che c'è nella persona umana molto concreta, siamo nell'aspetto empirico, è ben messo in risalto da San Paolo proprio due capitoli dopo il brano che abbiamo letto stasera. È la parte finale del capitolo settimo della stessa lettera ai Romani. Sappiamo che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. E Paolo fa, direi, quasi una considerazione pre-agostiniana, è molto agostiniano qui San Paolo, quindi Agostino l'avrà riletto più di una volta questo brano di Paolo. Dice Paolo: io non riesco nemmeno a capire ciò che faccio, infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Qui siamo ancora al peccato originale. Qual è il peccato che abita in me? Che cosa mi spinge a fare il male? C'è un mistero di peccato che abita in noi e che non è il peccato attuale, è il fondamento, è la mia tendenza a peccare. Quindi notate questa dinamica in San Paolo, no? che è molto interessante ed è molto esistenziale. Non solo la dinamica tra il bene che vediamo e l'incapacità a farlo, questa è la prima, la più ovvia, no? Vediamo il bene, però ci scopriamo a fare il male. Ma il male che facciamo, ecco la seconda dinamica più profonda, e qui dalla situazione di fatto empirica andiamo alla situazione più misteriosa, il male che io faccio non lo faccio io, capite in che senso lo dice Paolo? Non sono io a farlo, ma il peccato che abita in me. C'è una tendenza, allora, che lui chiama peccato, c'è una tendenza a fare il male, per cui il male concreto che io faccio, se io rubo, facciamo l'esempio dei bambini di prima elementare, se rubo la marmellata in casa mia mamma, questo è un peccato mio. Ma perché rubo la marmellata quando so che non dovrei farlo? Sono io che la rubo, certo sono io che rubo la marmellata, ma è perché dentro di me c'è una voce
c'è una tendenza che mi fa compiere il male e che non è mia, non è del tutto mia. Me la trovo, ma non è del tutto farina del mio sacco. Ecco il peccato originale, ecco le conseguenze di quel primo misterioso peccato che noi chiamiamo primo in quanto è primordiale, ma non solo e non tanto nel senso temporale del termine, questa è una questione direi abbastanza secondaria, ma nel senso fondamentale del termine, cioè che l'uomo da sempre si trova dentro a questa strana dinamica, da sempre, vede il bene e compie il male, vede che c'è da fare il bene e compie il male. D'altra parte anche alla Genesi, vedete, la Genesi a cui San Paolo qui non si rifà esplicitamente, ma che non poteva non conoscere, e la dottrina della Chiesa poi ha messo insieme i cocci di questa dottrina del peccato originale, pure c'ha una cosa interessante, se ricordate l'abbiamo fatto uno dei primi anni, no? I primi 11 capitoli della Genesi. Ma scusate, Dio crea tutte le creature lui, a un certo punto compare un serpente, è quello che tenta Eva, no? Ma questo serpente da dove viene? Chi l'ha creato? Chi l'ha creato? Eva e con lui e con lei Adamo, ma perché si lasciano incantare da questo serpente? Ora vuol dire che il male, no? Per un verso è fuori di noi, ecco il serpente, è un mistero. La Genesi lo mette in scena in questa scenetta naif, che è anche molto simpatica, no? La storia simbolica del peccato primordiale, che poi è la tendenza di ogni persona umana, tradotta in immagini teatrali, così come in immagini teatrali è la tentazione di Gesù nel deserto, non pensiamo che sia avvenuto veramente il fatterello di tre tentazioni e poi basta, no? No, quella è un'immagine teatrale, molto simbolica, reale, perché Gesù ha subito le tentazioni di Satana, ma le ha subite fino alla fine, non solo nel deserto, però l'Evangelista Matteo e l'Evangelista Luca fanno questa bella scenetta ai primordi della vita pubblica di Gesù, anche qui molto naif, drammatizzata, ma al di là della drammatizzazione quello che conta è la sostanza, così come nel peccato originale, nella storia di Adamo ed Eva, quello che conta è la sostanza, quindi non sono veri i racconti, è vera la realtà sottesa ai racconti, sia ben chiaro, quindi quando noi andiamo a vedere la Cappella Sistina o vediamo Adamo ed Eva, insomma, noi dobbiamo renderci conto che l'autore biblico non ha trovato di meglio ed è veramente un bel racconto, molto più profondo di quanto pensiamo, perché racchiude tutta una serie di trattati anche di psicologia che se lo scordano, la profondità che c'è in quel racconto lì, bene, ma il serpente da dove viene? Un mistero. Sta di fatto che l'uomo da sempre, creato da Dio a sua immagine, è stato tentato di vivere male questa sua creaturalità, questa sua immagine, e ha preteso di non essere più una creatura. Ecco il serpente, il male che lo tenta. Tu diventerai come Dio. E l'uomo è talmente inebriato di questa possibilità che in parte è anche bella, è la grandezza dell'uomo, è la sua miseria, il suo dramma, ma è il nostro bello. Pensate, se non volessimo diventare come Dio saremmo come i gatti, o come i cani, o come le lucertole. Quindi il diventare come Dio è la nostra aspirazione più alta, solo che la viviamo male e la viviamo in senso diabolico. Ma se l'uomo ha aspirazioni del genere vuol dire che è fatto bene, eh? È fatto bene, è fatto per il buon vino, non per l'aceto. Tant'è vero che l'uomo, secondo la Bibbia, e non andiamo a verve, non è ateo, non può l'uomo diventare ateo. L'uomo che non crede, per la Bibbia, non cade nell'ateismo, cade nella idolatria, cioè nella divinizzazione di ciò che non è Dio, perché l'uomo divinizza, vuole divinizzare, è portato a divinizzare, è portato a crearsi vitelli d'oro,
non si accontenta dell'oro matto, saranno quelli di Casalmaggiore, poveretti loro si accontentano dell'oro matto, i zia una volta, qui di Casalmaggiore, no? L'oro dal fabbricone, bravo, ma l'uomo autentico vuole l'oro vero, non si accontenta delle apparenze, vuole la sostanza, quindi da sempre l'uomo vuole diventare come Dio. Questo che è la sua grandezza si è trasformato anche nel suo dramma, perché Dio ce l'aveva l'uomo da sempre e non ha riconosciuto il suo posto, non ha riconosciuto il proprio ruolo e quindi non ha capito che per diventare come Dio doveva usare un'altra strada, quale? La strada di una relazione obbediente, quindi di una comunione profonda, la strada dell'amore a Dio. Se tu ami Dio, diventi come Dio, lo dicono i padri della Chiesa primitiva, no? Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio, quindi i padri della Chiesa hanno fiutato giusto. L'uomo diventa come Dio quando? Quando vive una relazione di amore e di comunione profonda verso Dio. Quando l'uomo rompe questa relazione profonda con Dio e vuole diventare Dio a se stesso, lì il giochino si spezza. Ma questo è il nostro dramma da sempre, dai tempi, tra virgolette lo diciamo, di Adamo ed Eva. Ecco allora il dato empirico, noi ci troviamo a compiere il male. Il dato più misterioso è che il male che facciamo in concreto dipende da un male più profondo che in parte è nostro, ma in parte non è nostro, perché ce lo scopriamo a prescindere da noi stessi, non lo inventiamo noi. Da dove viene? Dal serpente, che poi lungo la storia diventerà il dragone dell'Apocalisse, il serpente cresce fino a diventare la grande bestia che vuole mangiare il bambino dalla donna, no? La grande lotta dell'Apocalisse non è che la drammatizzazione finale della Genesi, eh? Quando là ha detto, no, Dio, una donna, il seme di una donna ti calpesterà il calcagno, seme della donna calpesterà, che cosa? Il seme del serpente, il frutto del serpente sarà il dragone, il frutto della donna è Gesù, quindi la lotta finale è sempre tra Gesù e il drago, Gesù e il male, Gesù e Satana, eccetera, eccetera, i nomi sono tanti. Dunque l'aspetto misterioso, ripeto, è che questo peccato concreto che noi facciamo dipende da questa istanza, tendenza che abbiamo dentro. Ognuno di noi prova, fa l'esperienza ogni giorno di questa realtà. Papa usa un'espressione molto bella quando dice: come conseguenza di questo potere del male nella nostra vita si è sviluppato nella storia un fiume sporco che avvelena la geografia della storia umana. Un'espressione anche così molto, molto pittoresca, no? E molto esistenziale, no? C'è un fiume sporco, aveva già usato questa espressione simile il primo anno che era Papa, commentando la festa dell'Immacolata, no? Il veleno, una goccia di veleno, disse allora nella festa dell'8 dicembre del 2005, mi pare, sì, disse allora che il peccato originale è come questa goccia di veleno che messa nell'acqua avvelena tutta l'acqua, ne basta una goccia per avvelenare tutto. Ecco, il peccato originale, quindi questa strana realtà, no, della ribellione originaria a Dio, ha causato questo fiume sporco che ha avvelenato tutta la geografia della storia umana, quindi tutta l'umanità. Il grande pensatore francese Pascal parla di una, quasi di una seconda natura sovrapposta alla nostra natura originaria, quella buona. Siamo costituiti di una duplice natura, no? Una natura buona, ma anche una natura grama. Questa seconda natura rischia di far apparire l'uomo, il male, cioè come normale per l'uomo. Guardate che nel nostro linguaggio, quando noi diciamo è normale, è umano tutto questo, guardate che ci possiamo riferire sia al bene che al male. Quando una persona compie del bene,
fa un'azione di carità, che persona umana, giusto? Quando una persona sbaglia, diciamo, le no manca lui, è umano anche lui. Adesso che siamo nella crisi della politica, dalla sinistra, no? Io direi io manca lui, io gioisco, ma non perché hanno fatto del male, ma perché sono vicini a tutti noi, la destra, la sinistra, il centro, sono tutte categorie, no? E tutti sbagliamo, tocchiamo con mano la possibilità, non ipotetica, reale dello sbaglio. Nessuno è esente da questa realtà con cui ha a che fare con tutto. Quindi dire che la persona lì è umana, l'esperienza umana, la riferiamo al bene ma anche al male, come a dire che in qualche modo bene e male convivono dentro di noi. Allora, il potere del male nel cuore umano, no? Nella vita di ciascuno di noi e quindi nella grande storia umana è innegabile. Ecco, come si spiega questo male? Se prescindiamo dal peccato originale, dalla dottrina della Chiesa, il Papa cita altre spiegazioni che fuori dall'ambito cristiano le grandi religioni o le grandi filosofie danno della esistenza del male, perché è fuori di dubbio che il male c'è nella storia umana e quindi va in qualche modo spiegato fin dove si riesce. Papa dice: nella storia del pensiero, se prescindiamo dalla fede cristiana, c'è un modello principale di spiegazione con diverse varianti, ma a lui interessa il modello principale. Questo modello dice: l'uomo è contraddittorio perché porta in sé sia il bene sia il male, e l'abbiamo visto. Ma nell'antichità questa coesistenza di bene e male che c'è in ogni uomo aveva implicato e costruito l'esistenza di due principi quasi divini, ugualmente originari. C'era un principio buono, c'era un principio cattivo, che spiega il fatto che nell'uomo c'è il bene e il male. C'è il Dio buono e il Dio cattivo. È quello che gli studiosi poi hanno identificato prevalentemente con la dottrina manichea, il manicheismo, attraverso cui passerà anche Agostino, è una delle fasi della conversione di Agostino. Agostino anche lui a un certo punto è affascinato dal pensiero manicheo, è perché anche lui doveva fare i conti con il bene e il male. E dice: perché nell'uomo c'è il bene e il male? È perché all'origine di tutto cosa c'è? Il Dio buono, che è l'origine del bene, il Dio cattivo è l'origine del male. Siccome noi siamo fatti ad immagine di Dio, in realtà il Dio è duplice. C'è il Dio bello, c'è il Dio brutto, e questo spiega o spiegherebbe, secondo questa interpretazione, l'esistenza nell'uomo anche del male, oltre che del bene. Questo dualismo, dice, non funziona, dice il Papa, non è così. Anche oggi nella versione evoluzionistica, in fondo, si dicono un po' le stesse cose, no? Che bene e male ce le ritroviamo dentro da sempre, quindi le dobbiamo accettare, avrebbero in fondo lo stesso peso e sarebbero ineliminabili, e quindi il bene e il male sono sulla bilancia come due principi o due realtà che coesistono in noi, ed è perfettamente inutile che noi combattiamo il male come se dovesse vincere il bene. No, noi ce li portiamo questi due principi fino alla tomba. E così dice il Papa, il pericolo di questa spiegazione, vi risparmio le varianti, lui ne cita qualcuno nella sua catechesi, ma non stiamo lì a confondere le acque stasera, la conclusione di questa spiegazione non cristiana sarebbe che è inutile ingaggiare una lotta contro il male perché non ce la facciamo. E la conclusione è che il male è non solo inspiegabile ma invincibile. Non lo si può vincere, lo dobbiamo accettare. Quindi alla fin fine l'uomo non ha possibilità di salvezza, l'uomo non è redento, non è redimibile neanche, non è salvabile. E allora, dice, questo getta una luce cinica anche su tutte le rivoluzioni che l'uomo ha fatto lungo la storia. Anche quelle, no, quelle rivoluzioni che ogni tanto vogliono rinnovare l'uomo, l'uomo nuovo, no? Ogni rivoluzione vuole l'uomo nuovo, poi in realtà deve rendersi conto che l'uomo nuovo non c'è. E allora cinicamente si torna ad accettare l'esistenza dell'uomo vecchio. È inutile cambiare la storia, tanto l'uomo non cambia. E questo getta una luce molto sinistra e direi anche molto rassegnata, no? Su ogni tentativo di cambiamento. Quindi l'uomo si accetta dentro questa spiegazione che sia buono, ma si accetta anche che sia gramo, e non bisogna più di tanto, ripeto, impegnarsi, perché è una battaglia persa. Lui dice, no, la spiegazione cristiana o ebraico-cristiana è diversa. La fede non accetta l'esistenza di due principi uguali, il principio del bene e il principio del male. C'è un solo principio alla base di tutto, che è il principio del bene. Allora il Papa dice, esistono, qui è molto catecheta, due misteri della luce e un mistero di notte. Il primo mistero della luce è questo, dice il Papa, la fede ci dice che non ci sono due principi, uno buono e uno cattivo, ma ce n'è uno solo. Dio, Dio creatore, e questo è l'unico principio, ed è un principio buono, è un principio soltanto buono, che non ha in sé nessuna ombra di negatività. Perciò l'essere originario di ogni realtà, compreso l'uomo, quindi c'è un uomo originario, che appunto l'Adamo ed Eva prima del cosiddetto peccato originale, l'essere, compreso l'essere umano, non è un misto di bene e di male, lo è oggi, ma non lo era all'origine. All'origine l'uomo era bene. Come tale l'uomo è un bene, è bella la vita, è bene vivere, è bene essere, la realtà è un bene. Questo dice il primo lieto annuncio della fede. C'è soltanto una fonte, ed è una fonte buona, di acqua buona, è l'esistenza della fonte di Dio creatore. Poi segue, dice, c'è un mistero di buio, poi ci sarà il secondo mistero di luce, no? C'è un mistero di buio, che è la notte, è l'esistenza del male, ma questo male, ci dice ancora la fede, non può venire dalla fonte unica che è Dio. Il male non può essere prodotto da Dio. Il male non è ugualmente originario come il bene. Non è un principio uguale e contrario al bene. Il male può venire solo da una libertà creata, da una libertà, usa il termine bello il Papa, abusata. Una libertà che diventa abuso. Una creaturalità che essa pure diventa abusata, no? Che si crede una creaturalità non creatura. Come è stato possibile questo? Il Papa dice, questo rimane oscuro. Però il male non è logico, cioè non rientra nella razionalità delle cose. Il male è un muro, è una ferita, il male è una patologia, insomma, chiamiamola col loro nome. Il male non può essere un bene. E la realtà non è nata con dentro il marchio del male, il male è venuto dopo, è inferiore al bene, quindi può essere vinto, quindi non può avere l'ultima parola, può avere la penultima, questo sì, l'ultima mai. Solo Dio, solo il bene è logico, perché è luce, logico nel senso greco del termine, è razionale, è logos greco, vuol dire, ecco perché il Papa insiste molto nei suoi discorsi agli scienziati, quando parla appunto della scienza, e dice, cari scienziati, se voi state attenti, la realtà è logica, la realtà ha dentro un principio di intelligibilità, non è oscura, non è caotica la realtà. Più si studia la realtà, anche la realtà cosmica, e più si legge nella realtà un principio di ordine. È il vecchio principio di San Tommaso, poi, è una delle famose cosiddette cinque vie di San Tommaso d'Aquino, riedita in linguaggio moderno, ma non ci siamo molto distanziati. La realtà ha dentro di sé un principio di luce. Tant'è vero che anche quando l'uomo va sulla Luna, va su Marte o andrà su qualsiasi altro pianeta, incontrerà dalla realtà concreta che incontra sulla Terra e sarà governato tutto il cosmo dalle medesime leggi. Il che vuol dire che non siamo davanti né nel macrocosmo, nemmeno nel micro, non siamo davanti a principi caotici, siamo davanti invece a una realtà che presenta una filigrana molto ordinata. Quindi la realtà è logica nel suo essere originario. Questo è un argomento importante, pensate se a scuola ai nostri studenti passasse questa notizia. Quanti psichiatri dovrebbero chiudere bottega? Sono arrivato alla fine del discorso, non lo sviluppo, ma dico quanti psichiatri dovrebbero davvero chiudere bottega se accettassimo che la realtà è logica, quindi ha dentro un senso, ha dentro un ordine, no? Ha dentro una luminosità, ma non voglio entrare in un altro ordine di idee. Il male rimane misterioso, concludiamo. Lo si è presentato, dice il Papa, in grandi immagini, come fa ad esempio il capitolo 3 della Genesi, con la visione di due alberi, del serpente, no, dell'uomo peccatore, eccetera. Una grande immagine che ci fa indovinare, ma non può spiegare, quanto in se stesso è illogico. Il male è illogico, è una patologia, è il caos. Possiamo indovinare, fiutare, che lì nel peccato c'è il non bene. Ecco la illogicità, c'è la tenebra, c'è il caos. Io uso ancora, e l'ho usato anche nell'ultimo numero di Ritrovarci, l'immagine dell'arte, no? Perché mi sembra che ci avviciniamo attraverso l'arte anche a questi concetti molto più profondi, no? Cioè l'arte del Rinascimento, l'arte del Medioevo, era un'arte ordinata, perché era segno di una civiltà, di una società che metteva le cose in ordine, Dio, la società, l'imperatore, il papa, i contadini, i lavoratori, cioè, era una società fondamentale, c'era il peccato originale anche nel Medioevo, intendiamoci, ma era una società ordinata, perché si rispettava il principio di realtà. Guardate l'arte contemporanea, dove c'è la gamba al posto del petto, no? Dove c'è la testa al posto dei piedi, no? Certi quadri di Picasso, no? Certi quadri delle quelli sono straordinari nel senso che esprimono il caos a cui siamo giunti oggi. Sono rivelatori, in questo senso è straordinario, non perché a me piaccia, ma rivela molta, non tutta, grazie a Dio, no? Molta arte contemporanea rivela una realtà illogica, mette in evidenza soltanto il caos, il male, la disarticolazione, no? La illogicità delle cose. Ecco, però il Papa dice molto bene, il male lo possiamo soltanto indovinare, ma non lo possiamo spiegare. Neppure, dice, possiamo raccontarlo come un fatto che capita assieme ad altri fatti, quindi dobbiamo anche essere parchi, prudenti nel definire il peccato originale. È più facile dire quello che non è che quello che è, o è più facile dire che il peccato originale c'è, ma la sua natura è misteriosa, perché è illogica, perché ci sfugge, è assenza di bene, è come spiegare il mal di denti in fondo, c'è il male, ma perché sentiamo il male? Perché quando non c'è avvertiamo il bene. E il male non è qualcosa che esiste come esiste il bene. È meglio dire il male è l'assenza di bene. Allora l'assenza di bene vuol dire che il bene è al primo posto, no? Tutto ciò che viene meno da quel primo posto lì è male. Ma dire che c'è bene e male come due realtà concretissime e della stessa forza è estremamente rischioso, perché allora vuol dire che il male è insuperabile ed è appunto invincibile. Capite, prego,
Capite allora l'insegnamento profondo, no? Conclude il Papa dicendo: si aggiunge però subito un mistero di luce, ecco il secondo, il primo mistero di luce è che esiste un primo principio che è Dio, fonte del bene. Poi c'è un mistero di tenebra che non possiamo spiegare, possiamo soltanto fiutare. Poi il secondo mistero di luce: il male viene da una fonte subordinata, perché Dio con la sua luce è più forte e perciò il male può essere superato, e quindi la creatura, l'uomo, è sanabile, non solo, ma è sanato. Ecco l'ultimo punto: l'uomo non solo è sanabile di diritto, è sanabile di fatto, perché Dio si è incaricato di introdurre nella storia dell'umanità la guarigione, è entrato in una persona nella nostra storia, e alla fonte del male ha opposto la fonte autentica, che è quella del bene, ed è il nuovo Adamo, il crocifisso risorto, che oppone al fiume sporco del male un fiume di luce, e questo fiume è presente nella storia. Sono i santi, i grandi santi, ma anche gli umili, i semplici fedeli, e noi vediamo che il fiume di luce che viene da Cristo è presente ed è forte, e alla fine vincerà. Ecco, qui abbiamo una sintesi molto, ovviamente, molto 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 rapida e ovvia, no? Di quello che è un po' il mistero che l'uomo si porta dentro, e di un tentativo di spiegare l'esistenza del male che c'è nell'uomo, ma anche il tentativo di superare, o meglio, la dottrina della salvezza, che è la dottrina del superamento del male. Più ci si unisce alla fonte del bene, che è Cristo, e più il male, non in linea teorica, ma di fatto è superato. E i santi, dice il Papa, sono la dimostrazione che è possibile, giorno dopo giorno, vincere il male che è in noi. Sia il male che facciamo in concreto, ma sia sanare quella radice del male che non si spiega, non è spiegabile, lo ha detto bene il Papa, quindi non entriamo più in questo argomento, e che la dottrina della Chiesa chiama peccato originale, e che è questa ribellione a Dio, no? Questa ribellione originaria, questo tentativo dell'uomo di mettersi alla pari di Dio, perché l'uomo è fatto così, l'uomo è fatto di farina divina e vuole diventare lui Dio, a prescindere da Dio. Ma l'uomo di fatto diventa Dio se non prescinde da Dio, anzi se lo accetta, se lo accoglie, se lo ama, eccetera eccetera. Ecco, capisco che sono temi anche abbastanza complessi questi qui, però la spiegazione che la Chiesa dà è questa, ed è una spiegazione di estrema attualità, perché tutte le altre spiegazioni, prendete la spiegazione marxista, che ha fatto epoca negli ultimi 70 anni, no? Questa utopia del sole dell'avvenire, della società perfetta, no? Poi è crollata. Quando si crolla da utopia, la caduta è mortale. Quando vengono meno le utopie, si va a finire davvero poi nel cinismo. Ecco, l'umanità da sempre vuole spiegare l'esistenza del male, rifiuta la dottrina della Chiesa del peccato originale, ma poi in realtà è costretta ad inventare altre spiegazioni che non spiegano un bel nulla. Quindi è chiaro che per noi cristiani la dottrina del peccato originale è la controfigura, e diremmo il rovescio della medaglia, perché il dritto della medaglia è che Dio in Cristo ci ha salvati. Questo è il diritto della medaglia, o il diritto del ricamo. Il rovescio, se ci ha salvati, vuol dire che prima di Cristo non eravamo salvati, o senza Cristo siamo vittima appunto del peccato, peccato attuale che, ripeto, riposa però su questo mistero primordiale che c'è al fondamento della vita di ciascuno di noi, e che è la tendenza al male. Ecco. altro è difficile aggiungere, insomma. Se c'è qualche domanda, se c'è qualche, così, qualche chiarimento, qualche riflessione da parte vostra su questi grossi temi del male, del bene, non del peccato originale. Allora, aspetta che qui dove c'è il microfono c'era niente. Traduco io dopo. Quando noi parliamo del diavolo, certo, diavolo è l'angelo ribelle, no? Che è una specie di peccato originale nel mondo dei diavoli, prima che nel mondo umano. Ma è difficile lì dire che il demonio è un simbolo, probabilmente è un simbolo la forma esteriore che noi diamo al demonio, quindi il demonio con le corna, la coda, eccetera, no? Ecco, uno più che vuole rovinarmi, vuole rovinare Dio e quindi vuole rovinare tutto ciò che porta l'impronta, l'immagine di Dio, quindi è chiaro che il demonio ha voluto perfino rovinare Gesù Cristo, quindi è chiaro che ce l'ha messa tutta, no? Non è un simbolo, non è un ente astratto, non è una spiegazione solo idealistica, ecco, in questo senso, perché stando alla Bibbia, ma tutta la tradizione di fede, il mondo degli angeli, d'altra parte gli angeli buoni, quello che è l'angelo custode, fa parte della dottrina della Chiesa, è un essere razionale, autentico, personale, quindi è chiaro che non è della specie umana, no? Perché nel mondo biblico, e in fondo è anche bello pensare che tra Dio e noi non ci sia un abisso di separatezza, no? C'è una specie di forme intermedie di esistenza, del resto come c'è tra noi, se ci vediamo bene, il mondo minerale, tra noi uomini, persone umane, nel mondo minerale c'è tutta una gradualità, gli animali, i vegetali, eccetera, no? Per cui, quando si parla degli angeli, io le poche volte che ho dovuto parlare ai bambini per spiegare gli angeli, dico, come tra noi, persone umane e le pietre, ci sono tantissimi esseri intermedi che vanno da noi alla pietra, quindi gli animali, le piante, eccetera, così tra Dio e il mondo umano c'è tutta una serie infinita di questi spiriti, no? Che sono gli spiriti angelici, insomma, sono creature divine, creature angeliche, creature spirituali, che sono tra Dio e noi, per cui l'universo è popolato, come la terra è popolato, tantissime specie viventi, perché impedire a Dio che l'universo sia popolato di queste potestà, principati, no? Certo che lo è intelligente, se ce n'è uno intelligente è proprio il diavolo. Il male è l'illogicità. L'intelligenza però del diavolo è un'intelligenza diabolica, non dimentichiamo, quindi è l'intelligenza depravata, eh? Sì, si dovrebbe usare un altro termine che è la parola insensatezza. Una insensatezza intelligente, se vogliamo. Il limite, certo. Certo.
E da ultimo mi chiedo, il male, visto così, destinato a essere superato dentro, non può far parte di un disegno provvidenziale?
Andiamo con ordine, perché le domande che hai poste sono enormi, sono enormi. No, sono enormi, nel senso che non è possibile dare spiegazioncelle così rapide, no? Ma tentiamo brevissimamente. Partiamo dal dato di fatto che il male non ha spiegazione, è mistero, però c'è. Questo è il problema, c'è. Sì. Ha permesso, è arrivato il punto da permettere il male. Certamente, ma fa parte di un disegno provvidenziale anche la nostra libertà abusata. Però chiamiamo le cose col loro nome.
Sì.
Non giochiamo però su queste cose, dobbiamo a un certo punto fermarci, eh? Perché se noi vogliamo trovare la logicità in ciò che è illogico, entriamo in una spiegazione. La risposta è quella del colpa felice, o felix culpa, no? Cioè felice colpa che ha meritato un tale salvatore, sì, d'accordo. Però, attenzione, ripeto, a non volere spiegare tutto, nel senso che l'esistenza del male è l'esistenza di una libertà impazzita che rimane male nell'economia divina, è chiaro, no? Tutto ha obbedito a un progetto, ma allora torna alla vecchia questione che era già quella di Sant'Anselmo. Se l'uomo non avesse peccato, Dio si sarebbe incarnato? La risposta invece è sì. Dio si sarebbe incarnato a prescindere. Non può essere stato il peccato la causa della incarnazione del Verbo, soltanto che a causa del peccato l'incarnazione di Dio nella storia umana ha assunto anche una prospettiva salvifica che invece non avrebbe, in teoria noi questo lo diciamo, assunto nel caso l'uomo non avesse peccato. Ma si sarebbe incarnato ugualmente, perché fa parte del disegno di Dio quello di abitare fra gli uomini. Quindi la decisione di Dio di incarnarsi non può dipendere da una realtà illogica qual è il male. Direi che la decisione di Dio di diventare uno di noi è da sempre, soltanto che questa decisione si è caricata dalla croce. Non ci sarebbe stata la croce, ma ci sarebbe stata l'incarnazione. C'è la croce perché, avendo l'uomo peccato, la decisione originaria di Dio, che non può dipendere dal peccato, sarebbe molto, molto sciocco pensare o ridurre la decisione da parte di Dio di incarnarsi, il Verbo si fece carne, sarebbe stolto ridurla a una decisione che Dio ha attuato solo perché l'uomo ha peccato. È talmente grande l'evento dell'incarnazione che da sempre Dio, dice Sant'Anselmo, no? Si è incarnato. Cur Deus Homo, c'è un'opera di Sant'Anselmo, perché Dio si è fatto uomo? E qui ci sono le ipotesi, no? Quindi Dio si sarebbe fatto uomo comunque, soltanto che quando ha deciso di farsi uomo ha dovuto anche caricarsi, direi, di una seconda missione che non era solo quello di stare in compagnia dell'umanità, ma di salvarla dal peccato e dalla morte, e quindi è morto in croce perché si è ricato delle sue sofferenze. Ecco, la chiudiamo lì perché andremo avanti moltissimo su questo tema. Franco?
No, volevo chiedere quando
Prima non è ipotizzabile nessuno prima di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva sono il simbolo dei primordi dell'umanità.
No, perché quando si vede la gente,
beh, c'è la... Altra questione che la Bibbia non intende risolvere.
Cioè, è difficile, ovviamente... A me sembra che Dio sia sempre visto, quando vedeva, nei momenti chiari della vita del mondo. Lì si è fatto vedere, attraverso
Ma qui siamo già nella storia particolare del popolo ebraico, mentre con Adamo ed Eva...
Però, dalla creazione del mondo, cioè, è sempre apparso, cioè...
Da sempre Dio è all'opera fin dall'origine del mondo, fin dalla creazione.
L'uomo, la persona, gli animali, ma la natura dell'uomo, come ha fatto l'uomo, ma finisce che Dio non ci sia, ma come può essere esistito l'uomo, il mondo fatto, ma come è fatta la natura dell'uomo, è una roba inspiegabile, e i tali livelli si ovviamente all'interno, come è così nell'uomo, ma è così che ne è
in tutto il cosmo, tutta la realtà.
Se non ci fosse una creatura dentro, non è nata perché c'è acqua, perché era il
la realtà non può essersi fatta da sola, questo è il principio cardine, la realtà ha bisogno di essere spiegata, tant'è che ci sono correnti filosofiche che risolvono il problema dicendo voi credenti, non solo cristiani, no? La risolvete ed è una spiegazione molto nobile dicendo che Dio è eterno, è da sempre del creatore, noi diciamo che la materia è eterna, punto. Che è un altro modo di spiegare la realtà. Noi reputiamo che questo secondo modo non sia paragonabile al primo. È molto più logico pensare che questa realtà cosmica, che porta in sé un ordine, porta impresso un ordine stupendo, sia il riflesso di qualcuno che sta al di fuori e che non può avere i limiti della realtà. Perché una realtà limitata non può autocrearsi. No, no, San Tommaso pone il principio della creazione. No, no. San Tommaso non è la coeternità della materia. Allora, Monsignor Olgiati, sì, ma Monsignor Olgiati con il termine coeterno intende dire che da sempre Dio, cioè da sempre vuol dire Dio, secondo una corrente filosofica, ha creato la materia da sempre, ma che non vuol dire, attenzione, che la materia è coeterna, quindi è divina come Dio, perché Dio da sempre avrebbe deciso di creare ciò con cui entrare in comunione. Però attenzione che qui si apre un altro problema. Questa decisione di Dio di creare il cosmo, che è una decisione che lui dall'eternità ha preso, può coincidere, ma qui usiamo un termine che è inadeguato, temporalmente con la decisione di Dio di creare, ma Dio, essendo eterno, quindi fuori dal tempo, ha creato lui anche il tempo. E qui entriamo in un ordine di idee che è micidiale. Allora, il coeterno, ecco, allora il coeterno non significa che la materia Dio ce l'ha di fronte come se fosse, non dico la sua antagonista, ma una creatura che lui si è trovato costretto a fabbricare, perché dentro al termine coeterno il pericolo è che Dio non solo abbia deciso da sempre di creare il mondo, ma sia stato costretto a crearlo. No, Dio liberamente ha deciso di vivere al di fuori della sua comunione trinitaria, quella comunione che lui da sempre vive al suo interno tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi Dio da sempre ha deciso di vivere la comunione con. Ecco la creazione che risponde a un desiderio libero di Dio di non tenersi per sé la sua divinità, di non vivere nell'appartamentino, nella villettina per conto suo, con la piscina, il giardino, però tutto per conto suo. No, Dio ha deciso da sempre di comunicare se stesso agli altri o ad altro da sé. Si tratta di capire i termini, signora.
Ma nel senso di centrato non ho scoperto niente, perché già insomma che cosa di Dio, di eternità, di creazione, ma non anche l'eternità, perché questo fatto di creare.
Noi non sappiamo quando il creato è partito. Le ipotesi si riduce, però ogni 10 anni si spostano le date sempre più all'indietro, e quindi non sappiamo il mondo, non sappiamo quando è partito. Il Big Bang iniziale non sappiamo quando è partito. Ecco. Né direi ci interessa più di tanto questo. Ci interessa di più invece conoscere che Dio da sempre
ha voluto comunicare ad altro da sé quello che è la ricchezza della sua vita interiore, e questa è la grandezza di Dio. Non ha tenuto gelosamente per sé, dice la Bibbia, nel nuovo, della sua divinità, ma l'ha comunicato, l'ha donata, e allora ha creato tutto questo Ambarambabadan, che è il mondo, il cosmo, e dentro una piccolissima terra, perché noi siamo veramente un puntino, con miliardi di esseri umani, e siamo oggetto di questa volontà di comunione da parte di Dio, che è qualcosa di grandioso. Noi ci perdiamo nei meandri quando entriamo in questo genere di pensieri.
Dei mezzi per avvicinarsi sempre di più a lui, e in questo modo lui si fa capire qualcosina, sempre più di lui, perché entriamo un po' in questo mistero, ma solo a condizione che noi seguiamo la strada che lui si tratta, perché se noi con la nostra ragione, razionalità e basta, e senza, diciamo, dello spirito,
certamente, però
con la ragione di spiegare questo, credo che non riusciremo mai.
No, diceva quel filosofo che con la ragione si spiega il fatto che l'uomo desidera superare la ragione. È ragionevole andare oltre la ragione, e questa è la nostra grandezza. È ragionevole andare oltre la ragione, e non è una battuta. Quindi siamo fatti veramente di roba divina. Anche il fatto che dice noi siamo limitati, ok, ma la percezione del limite è un segno che noi abbiamo il sentore del non limite, perché chi è fosse soltanto limitato e basta, come una pianta, vive il suo limite ma non si accorge di essere limitata. Il fatto che noi abbiamo la coscienza del limite vuol dire che a livello inconscio portiamo in noi il sentore di ciò che limitato non è. E come facciamo a dirci limitati se non avessimo in noi la percezione del non limite? E questa è la nostra grandezza e anche la nostra miseria, perché quando l'uomo si scopre limitato, lì non si accetta più. E lì è la grandezza di Adamo ed Eva. Nel loro peccato, che non è stupido, diventerete come dei, ma la loro grandezza, che è la grandezza dell'uomo, è quella di non accettarsi limitati. Ma Dio non ci ha fatto limitati, pur avendoci costruito nel limite, ha posto tutte le basi per il superamento del limite. Solo che lo dobbiamo superare il limite non secondo le nostre voglie e la nostra misura, ma secondo un suo progetto, un suo disegno. Però il peccato vero è quando vogliamo superare il limite, non quando vogliamo chiuderci nel limite. Il peccato bello dell'uomo è l'orgoglio, se ci pensiamo. E l'orgoglio è qualcosa che in qualche modo ci mette sull'autostrada verso Dio. E certo, non è il peccato vero dell'uomo, non è essere umile, ma essere orgoglioso. Ma l'orgoglio rimane peccato, soprattutto se vissuto in un certo modo. Però se ci pensiamo bene, guai se l'uomo perdesse la tentazione di essere orgoglioso, che vuol dire la tentazione di diventare come Dio. Oh, poi purtroppo lo viviamo male l'orgoglio, ma è il segno, è il sintomo, no? Che siamo fatti per qualcosa di ben più grande di noi stessi. Bene, terminiamo qui perché il nostro cervello fuma stasera. Sono le 10:10, ci diamo gli auguri di Buon Natale, ci facciamo, noi riprenderemo dopo la pausa natalizia, quindi l'anno prossimo, ci troveremo l'anno prossimo, va bene? Dopo, daremo l'annuncio in chiesa.
Ave o Maria. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e auguri a tutti, ma ci rifaremo a Natale.